24 mattino.
L'unica certezza del mattino, oltre al caffè, è la rassegna stampa di Simone Spezzi.
Sì, sì. A loro, a questi balneari, gli si dà tutti gli investimenti fatti e loro a noi ci danno tutti i guadagni.
Problema siccità Sicilia. Ma scusate, la Sicilia è circondata dal mare, ma perché non fanno i dissalatori?
Ce l'hanno, ma sono vecchi e sono inattivi da tempo, ci vuole un anno a rimetterli in sesto, forse bisognerebbe farne anche altri,
Io adesso con la Sicilia veramente sono francamente basito. Ma quanti decenni è che si dice che loro hanno le perdite idriche? Ma è possibile che non ci sia un politico che riesca a gestire una strategia tale per cui sistemi queste benedette perdite anziché lamentarsi ogni anno di quello che succede?
Caro ascoltatore, quello che si diceva prima, i siciliani dovrebbero ribellarsi alla loro classe dirigente. Poi però il voto va a quella classe dirigente ed è quella classe dirigente che non risolve problemi di questo tipo. È una cosa gravissima, siamo nel 2024, siamo la quinta, sesta, settima potenza industriale del pianeta, mettetela come volete, c'è un intero territorio, compresa la città più importante, adesso i catanesi diventeranno delle bestie, la città più importante è Palermo, però lo è dal punto di vista amministrativo, chiedo scusa cari ascoltatori, per carità, perché poi si litiga anche su quello. Che arriva al razionamento d'acqua, a me pare una cosa pazzesca. Sui balneari è arrivato anche un messaggio di un ascoltatore, non siamo riusciti a mettere in onda, il quale dice: beh, dovete capire bene come facciamo noi, che cosa facciamo, come proteggiamo le spiagge, come ci prendiamo cura del territorio. Dovete ripensare a quel ragionamento sugli investimenti. Però, caro ascoltatore, io non dico. E dice, io per esempio ho un mutuo caricato sui guadagni per la casa, sui guadagni che faccio con la concessione balneare della quale dispongo. Ma io, guardi, capisco benissimo, per carità, c'erano degli indennizi per gli investimenti fatti, però abbia pazienza, l'idea che le debbano ripagare gli ombrelloni che ha comprato 30 anni fa mi sembra un po' ridicola, cioè... Lei avrà fatto quell'investimento le avrà consentito di guadagnare del denaro perché ha messo, che ne so, gli ombrelloni nuovi, più belli, eccetera, eccetera, e non è che ti posso ripagare l'ombrellone di 20 anni fa, sinceramente, se subentro nella concessione. Dai. Mi si deve ancora dimostrare che gli eventuali subentranti non tutelerebbero il territorio nello stesso modo. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata appunto alla rassegna stampa. Martedì 8 ottobre, Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione e la consuetamente meravigliosa squadra di 24 Mattino. Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Bigliautile, Margherita Ina e voi 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le 7:22 minuti, iniziamo dunque con le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore apre sull'acciaio europeo in crisi. Se vi ricordate, ne avevamo trattato già qualche settimana fa, qualche giorno fa, sulle grandi preoccupazioni che stanno arrivando dal mondo dell'acciaio perché la Cina invade il mondo con il low cost. Un altro settore, no, che solleva il problema di queste preoccupazioni. Consumi deboli, importazioni che crescono senza sosta, prezzi bassi e margini di profitto in picchiata che hanno fatto crollare la produzione ai minimi da almeno un quarto di secolo. La grande foto di centropagina è un reportage di Roberto Bongiorni che abbiamo sentito in diretta ieri mattina. Il trauma dell'eccidio rivive nei sopravvissuti a Reim. Reim è il luogo nel quale si svolse il festival di elettronica, il Rave, il Nova,
quel festival nel quale ci fu il maggior numero di vittime dell'eccidio compiuto da Hamas. Sull'economia anche il quotidiano nazionale: il PIL frena, allarme spesa per le pensioni, sono le parole di Banca d'Italia. Libero se la prende con la CGIL: la manovra non c'è, la CGIL già sciopera, sindacati pronti a una serie di iniziative fino alla mobilitazione generale, anche se in realtà ancora non si sa contro cosa. Il Messaggero ci racconta che sulla pubblica amministrazione sta arrivando una piccola rivoluzione, o meglio, un tentativo di attrarre nuove professionalità. Lavoro agile contro la fuga. Oggi il tavolo sugli statali, ritocchi verso l'alto degli aumenti mensili e ne ho assunti più smart working per non sguarnire i posti al nord. Conti, gelo di Banca d'Italia e anche l'apertura della Repubblica. Mentre il Giornale si dedica a una cosa che interesserà molti docenti e non solo, ed è il fatto che il governo si preparerebbe a dare un taglio netto al bonus insegnanti, quel bonus da 500 euro che era destinato a appunto supportare corsi di formazione, l'acquisto di libri, visite a musei, eccetera eccetera. Il titolo è: compravano frigoriferi con il bonus insegnanti. Benissimo. Razzi sul giorno del ricordo, l'apertura del Corriere della Sera. Sinistra dove sei? È il titolo del Riformista. 7 ottobre, Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni assenti, mentre gli ipocriti dichiarano: sto con Israele, però. Strage dei bambini, il terrorismo di Netanyahu il più spietato del secolo, è il titolo dell'Unità che cita il rapporto Oxfam. Israele e la diplomazia è morta, bombe e paura anche il 7 ottobre, è l'apertura di Domani. Ancora qui, è l'apertura del Manifesto. In Israele il giorno del dolore e della rabbia per le 1200 vittime del 7 ottobre divide una volta di più le famiglie degli ostaggi che vogliono l'accordo con Hamas da Netanyahu e dalla sua guerra di resurrezione, tra virgolette. Israele ostaggio del 7 ottobre, l'apertura della Stampa. Avvenire si dedica alla preghiera del Papa di ieri: siate semi di pace. Il Fatto Quotidiano torna sulla questione delle intercettazioni di Matteo, salteranno pure le indagini di mafia. E La Verità titola così: contro la truffa del green la protesta diventa rivolta, dopo Eni anche British Petroleum si ribella alla transizione ecologica irrealizzabile, si leva anche la voce di altri importanti industriali. E racconta e mette nel titolo, ma lo trovate anche su altri giornali, il fatto che i concessionari Stellantis sconfessano la casa. In realtà, più che sconfessare la casa, hanno indirizzato una lettera a Ursula von der Leyen dicendo: l'auto elettrica non si vende. Da cosa iniziare oggi? Vabbè, guardate, ci sono due cose. No, una non è per nulla laterale, a dire il vero, La prendo dal Quotidiano Nazionale, ma il racconto lo troverete un po' dappertutto, l'avete sentito anche in GR24, ma vale la pena dare un'ulteriore sottolineatura all'assassinio avvenuto ieri di Maria Arcangela Turturo, 60 anni, uccisa da suo marito in Puglia. Perché è una di quelle storie che ci ricorda tante cose: la difficoltà delle istituzioni a intervenire, specie quando una donna si ritrova, viene da dire, quasi prigioniera di una situazione. La storia avviene a Gravina, siamo nel Barese, è da poco passata l'una e mezza in Via dei Pigni, la coppia è appena tornata da una festa di famiglia, l'uomo la chiude nella sua Panda, poi appicca le fiamme. Lei riesce a uscire dalla macchina, lui la insegue e la uccide. Mi voleva levare di torno, dice lui. Maria, che aveva denunciato più volte il marito per maltrattamenti, viene trasportata d'urgenza in ospedale. Non c'è niente da fare, dice alla figlia, esalando l'ultimo respiro. Mi voleva uccidere. Il pezzo è di Nino Femiani. L'uomo, 15 anni fa, quasi uccide il figlio accoltellandolo durante una lite furibonda scoppiata per difendere la madre dai soprusi. Il giovane finisce in ospedale. Neanche la prigione placa la sua furia, alimentata da disturbi neurologici, anche i debiti dell'azienda agricola di famiglia, le frustrazioni accumulate. Maria si rifugia più volte a casa delle figlie, sperando che la distanza e il tempo bastino a calmare quell'ira feroce. Stava con noi 10 giorni, poi tornava sempre da lui, che l'ha mandata per 3 volte al pronto soccorso per le botte. E questa è una delle tante storie di femminicidi avvenuti in Italia.
una storia degna di riflessione, così come, o meglio, più che degna di riflessione sarà, mi pare di poter dire, susciterà qualche polemica e qualche discussione, la presa di posizione, siamo sempre sul Quotidiano Nazionale, della direttrice di Sollicciano, il penitenziario fiorentino, Antonella Tuoni. Siamo a pagina 7 della Nazione, si parla dei nodi del penitenziario, una situazione carceraria che, lo ricordiamo, continua a essere estremamente difficile, cioè è passata l'estate ma la cosa non è finita. Ma la frase è questa: a Sollicciano spero che i detenuti transessuali non ritornino. Così la direttrice del penitenziario fiorentino, che solleva già polemiche, non è che non li vogliamo a prescindere, dice. Ma già la gestione della popolazione carceraria a Sollicciano è molto difficile e avere detenuti transessuali potrebbe peggiorare la situazione, perché hanno amplificati i problemi delle donne e degli uomini, sono la tipologia più complicata da gestire. Commenta polemicamente, l'audizione era in comune, commenta polemicamente Dimitri Palagi di SPC, che immagino sia una formazione politica, credo, non lo so, in tutta sincerità, dice: non è una posizione che condividiamo, i problemi di salute mentale sono diffusi dentro e fuori dal carcere, chi ha patologie dovrebbe stare fuori da Sollicciano. Questo il quadro, queste le dichiarazioni che non mancheranno, mi pare, di far discutere. A questo punto apriamo un'ampia pagina economica. Pagina economica che farei partire da questa storia del bonus docenti. Giornale riporta la notizia e ci dice che tra gli insegnanti c'è fermento per il probabilissimo taglio della carta docenti da 500 euro cumulabili a 1000 a una cifra compresa tra 400 e 425 euro, visto che l'importo non è ancora stato elargito. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare oggi dopo una riunione con i sindacati al Ministero. Ma cos'è questa storia che abbiamo letto nel titolo del giornale dei frigoriferi comprati con il bonus docenti? Ma com'è possibile? Quella è una cosa che dovrebbe essere tracciata, dice uno. Qua c'è scritto le spese possono avvenire anche per l'hardware, e quindi, che ne so, uno si può comprare un telefono, un tablet o un computer con quei soldi, una parte di un telefono, un tablet o un computer, però insomma, tutto questo dovrebbe essere tracciato. In teoria, spiega Felice Manti in questo pezzo, si acquistava un bene regolarmente previsto, lo si restituiva qualche giorno dopo lamentando un malfunzionamento e il negoziante era costretto ad emettere un buono di pari valore non vincolante, con il quale buono di pari valore non vincolante si compra il frigorifero, le lavatrici, eccetera, eccetera. Questo è un abuso, ma in realtà la cosa più interessante è proprio nei numeri e nelle percentuali di che uso è stato fatto del bonus docenti. Appena lo 0,44% è stato investito per corsi di formazione finalizzati alla laurea, l'1,60% per i corsi post laurea e i master. Solo lo 0,3% utilizzato in corsi di formazione coerenti con il piano per la formazione dei docenti. Mostre 0,86%, musei e teatri 1,48%, cinema 0,5%, libri e testi 23,8%, e poi bisogna vedere quali libri e testi, naturalmente, e poi questa spesa in hardware che è al 77,7%. E dunque l'idea è di ridurre questo bonus. Il lavoro invece, si discuterà e si continuerà a discutere della proposta di legge presentata ieri dalle opposizioni unite, i cui primi firmatari sono Fratoianni, Conte, Bonelli e Schlein. L'idea è questa: ridurre l'orario di lavoro dalle attuali 40 ore settimanali fino a 32 ore, 8 ore per 4 giorni, mantenendo la stessa retribuzione mensile. Ma chi la pagherebbe? Ne parliamo dopo la pausa.
24 mattino.
correzione, errore mio, avete ragione, con il bonus docenti non si potevano comprare i telefonini, ma i tablet e i laptop sì.
Che le reti idriche perdano oltre il 50% è una cosa che non si può sentire. Prima di prendersi con il riscaldamento globale risolvessero questo i siciliani. Non si può sentire che vadano in giro a dire questo.
Sono assolutamente d'accordo al bonus, al taglio bonus insegnanti. Conosco insegnanti sia del sud Italia che del nord Italia che utilizzavano questo bonus proprio per le cose più assurde, davvero.
Però ci sono anche persone che l'hanno utilizzato e qualche ascoltatore che fa il docente ce lo scrive esattamente per quello per cui servivano i bonus docenti. Dunque la riflessione che fa un'ascoltatrice, un ascoltatore che dice, anzi un'ascoltatrice si chiama Simona, dice: secondo lei è corretto passare da 500 euro a 400 annui senza una motivazione? Poi si rivolge a me, non so perché io mi sono limitato a leggere la pagina del giornale. Se lo facessero a lei sarebbe contento? No, certo che non sarei contento, cara ascolta, cara Simona, certo che non sarei contento. Però al di là di questo, però la riflessione è aperta, cioè non è che perché ci sono delle persone che abusano di questo denaro che non devi riconoscere il valore che altre persone vi attribuiscono a questo denaro che tu gli fornisci. Cioè può essere giusto o sbagliato, uno può ragionare sui bonus, sono brutti, cattivi, bisogna trovare altri metodi, bisogna aumentare gli stipendi, bisogna sgravare fiscalmente alcune spese, uno se ne può inventare mille. Però il ragionamento dell'ascoltatrice è giusto, cioè non è che cancelli una misura perché ci sono delle persone che abusano di questa misura. Persegui chi abusa di questa misura, magari, che ne so, gli puoi dire, dato che non posso... Non posso fare altro, ti tolgo il bonus per i prossimi 3 anni. Se io, la mia impressione, cara ascoltatrice, ci sia una questione di conti pubblici, e cioè, dato che ci sono una serie di sentenze che hanno esteso questo bonus nel corso degli anni, facendolo andare ai supplenti, ai precari, eccetera eccetera, e allora inizia ad essere un peso, un certo peso per le casse dello Stato, e qua si deve grattare tutto il possibile. Però vedremo che cosa succederà. Si diceva, dunque, tesi di questa proposta di legge dell'opposizione: ridurre l'orario di lavoro dalle attuali 40 ore settimanali fino a 32 ore, 8 ore per 4 giorni, mantenendo la stessa retribuzione mensile. Dicono porta benefici per tutti, le imprese verrebbero ripagate con un aumento della produttività e i lavoratori con un maggior tempo ed energia a disposizione per la vita privata. Poi possiamo partire già dal principio e dirci perché deve servire una legge per cose che le aziende possono decidere autonomamente in relazione con i sindacati, però insomma. Scrive Luciano Capone sul Foglio: la descrizione di questo paese di Bengodi fa sospettare ai più diffidenti che c'è una fregatura. La domanda più banale che si porrebbe non un economista ma un semplice uomo della strada è questa: ma se tutti ci guadagnano e nessuno ci perde, per quale ragione aziende e sindacati non si sono già organizzati in tal senso? Se imprenditori e lavoratori vogliono passare a un sistema produttivo che prevede meno ore o meno giorni di lavoro, non devono certo aspettare una legge delle opposizioni, possono già farlo, come peraltro dimostrano diversi casi sperimentali in Italia e all'estero. Ma il problema della proposta delle opposizioni è che c'è bisogno di un incentivo, un sussidio, e anche molto generoso. I datori di lavoro che riducono l'orario avranno diritto a un taglio dei contributi previdenziali a loro carico che va dal 30 al 60% a seconda della dimensione dell'impresa e della gravosità delle attività svolte. Innanzitutto nota, e cita Tommaso Nannicini che lo scrive sulla Stampa, è che se la riduzione dell'orario di lavoro aumenta la produttività non c'è bisogno di incentivi, sono imprese e sindacati a decidere come redistribuire l'incremento di produttività, se in aumenti salariali oppure in riduzioni di lavoro. Poi la cifra è bassa, 275 milioni, e poi succede questo, che in sostanza sarebbero escluse alcune categorie, per esempio le badanti e i lavoratori agricoli, con il risultato che di fatto questo incentivo a lavorare meno verrebbe pagato da chi meno guadagna, come appunto i lavoratori agricoli e le badanti. Non male. Riflessione aperta comunque è questa sulla riduzione dell'orario di lavoro. E visto che siamo sui temi economici, A pagina 10 del Sole 24 Ore trovate un eccellente riassunto al solito di Gianni Trovati su quello, sull'audizione di ieri della Banca d'Italia. Audizione non solo della Banca d'Italia ma anche dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, che ci dicono in sostanza che il PIL, una crescita del PIL all'1% per quest'anno è un obiettivo più lontano, questo lo dice l'Ufficio Parlamentare di Bilancio. Questo perché nella revisione dei conti trimestrali dell'Istat ci dovrebbe essere una riduzione meccanica di 2 decimali nella crescita 2024. Banca Italia, invece, visto che parlavamo di decontribuzione, esprime preoccupazione per questo. La misura più importante della manovra è la conferma del taglio del cuneo fiscale e contributivo, aggiungiamo noi. Nel medio termine, sottolinea il capo del Dipartimento Economia e Statistica di Via Nazionale, con una decontribuzione senza correttivi verrebbe meno a livello aggregato l'equilibrio tra entrate contributive e uscite per prestazioni. Di fatto si mette a rischio il sistema previdenziale. L'altro fronte aperto è quello dei tagli di spesa, e qua è già partito l'allarme di sindaci, presidenti di regione, presidenti di provincia. No a nuove compressioni della spesa corrente, dicono, perché non le reggiamo. Anche qua un pezzo di Gianni Trovati. Mentre si ragiona sulle patrimoniali, a pagina 10 sempre del Sole 24 Ore, Beda Romano, e sempre a pagina 10 Beda Romano scrive che alcuni paesi ci stanno ragionando. Abbiamo parlato della Francia, Michel Barnier ha annunciato nei giorni scorsi un contributo dei più ricchi con l'obiettivo di recuperare nel 2025 fino a 2 miliardi di euro. Lo sforzo dovrebbe riguardare 65.000 famiglie. Il centro studi Tax Foundation Europe spiega in un recente rapporto che attualmente in Europa solo 3 paesi tassano la ricchezza nel suo insieme: la Norvegia, la Spagna, la Svizzera. La Francia solo gli immobili, l'Italia gli attivi finanziari e gli immobiliari detenuti all'estero, in Belgio i portafogli finanziari di valore superiore a 1 milione di euro. L'Olanda, che tassa il patrimonio, esclusa la casa di prima residenza e alcuni particolari attivi. In questo quadro il centro-sinistra starebbe pensando a riproporre la patrimoniale. Lo scrive Giovanna Vitale a pagina 6 del quotidiano La Repubblica. Il PD propone la misura a livello europeo per evitare fughe di ricchezze. Alleanza Verdi Sinistra dice serve subito in Italia. Questa sarebbe dunque l'idea, una tassazione dei patrimoni. C'è un delizioso, segnalo, non abbiamo tempo di leggerlo, un delizioso pezzo di Filippo Ceccarelli che appunto a pagina 6 di Repubblica sempre parla del tabù dell'imposta che brucia chi la nomina, spesso nominata, spesso evocata e poi mai fatta. Una pausa. Ah.
24 mattino.
Dunque, l'altra questione è la famosa tassa sugli extra profitti delle banche o delle società energetiche o non si sa di cosa. Ritorna la tassa sugli extra profitti. Oh, ricordo agli ascoltatori, perché poi tendiamo a dimenticarcele queste cose, che già una tassa sugli extra profitti delle banche fu varata l'anno scorso. Se ne discusse molto in agosto, con risultati scarsi, nel senso che poi si inserì all'interno di questo una norma che diceva in sostanza potete, la dico un po' grezza, potete non pagarla se usate quei soldi per rafforzare il vostro patrimonio. E le banche decisero di rafforzare il loro patrimonio invece appunto di dare dei soldi allo Stato. Ma qua ci sono delle questioni fiscali da affrontare, forse un po' più profonde, ne scrive Francesca Mariotti a pagina 8 del Sole 24 Ore, dicendo innanzitutto che andrebbe sempre ricordato però che le imprese vivono in e di cicli economici, che è quello che dicevamo ieri, che il concetto di extra profitto non esiste in economia, così come del resto non è una categoria economica l'extra perdita, e pertanto prima di tassarlo l'extra profitto andrebbe individuato e definito con precisione e giudizio, avendo bene a mente che le recenti esperienze di certo non sono andate in quella direzione. Dice Mariotti, si parla di profitti, addirittura di extra profitti, ma non si parla delle perdite, neanche quelle ordinarie, e qua ci addentriamo in quell'assurdo che è il sistema fiscale italiano. Prendete due imprese, una nel primo anno realizza una perdita di 100 e il secondo anno un utile di 100. Un'altra al contrario, no? Un utile di 100 il primo anno e nel secondo anno una perdita di 100. No, tutte e due le imprese a questo punto hanno guadagnato zero nel giro di due anni sostanzialmente. Ma la prima, quella che ha realizzato la perdita nel primo anno, pagherà imposte su 20. La seconda su 100, nonostante nel secondo anno abbia perso. E quindi, dice Mariotti, bisognerebbe realizzare un sistema carry back, che vuol dire bisogna trattare in maniera fiscale diversamente le perdite, riportare le perdite sull'esercizio fiscale precedente. Dunque, per chiudere con un lungo capitolo economico, abbiate pazienza, ma oggi è così, c'è la questione dell'acciaio, che è aperta, enorme, sollevata da molto tempo e che è un pezzo di tutta quella grande questione cinese che resta di sovrapproduzione cinese che c'è e invade il mercato in vari modi. Sissi Belloma, pagina 2 del Sole 24 Ore. Consumi sempre più deboli, importazioni che crescono senza sosta, prezzi bassi come all'epoca del Covid, margini di profitto in picchiata che hanno fatto crollare la produzione ai minimi da almeno un quarto di secolo. È l'industria siderurgica europea che sta vivendo questa fase devastante. Al banco degli imputati, come al solito, viene messa soprattutto la Cina. Oggi esporta acciaio a ritmi che non si vedevano da 8 anni. E questo avviene per quali motivi? Riduzione dei consumi domestici, ancora una volta, a sua volta dovuta alla frenata dell'economia, alla paralisi del settore immobiliare che assorbiva moltissimo di questo acciaio. E dunque il problema c'è, e c'è particolarmente in Italia, dove intervistato qua da Matteo Meneghello, Dimitri Menecali, amministratore delegato di Arvedi AST Terni, Acciaierie Speciali Terni, racconta che AST oggi paga l'energia 3-4 volte più dei suoi competitor europei. Quindi in Italia il problema è evidentemente aggravato. Con Pechino, che è evidentemente in sovrapproduzione di acciaio e che ha varato delle norme che non hanno funzionato, lo racconta Sissi Bellomo. Per esempio, ha detto: non devono aprire più delle acciaierie perché basta, ne abbiamo abbastanza. L'unica possibilità sarà sostituire quelle vecchie con quelle nuove, con il risultato che quelle nuove producono di più e meglio e con maggiore efficacia, e quindi producono più acciaio e costa anche di meno. È una questione aperta che probabilmente andrà posta di nuovo a livello europeo. Molto rapidamente vi voglio segnalare un bellissimo pezzo, abbiamo poco tempo a questo punto per entrare nel dettaglio e leggerlo, un bellissimo pezzo di Bill Lemmott, l'ex direttore dell'Economist, lo trovate sulla Stampa pagina 4, sulle debolezze dell'Iran. Racconta come nell'ultimo anno la strategia di Teheran nel Medio Oriente ha fallito su ogni fronte, sia dal lato degli alleati che sono stati decimati, e con Israele che adesso deve decidere tra attacco e deterrenza con le relative conseguenze. E poi la pagina 9 del Corriere della Sera, dove ci sono sia il racconto di Fabrizio Dragosei degli hacker ucraini che oscurano le TV della propaganda di Putin, ma anche un'intervista molto interessante a Jaroslav Ristak, che insegna storia all'Università di Leopoli, intervistato da Lorenzo Cremoresi, inviato a Kiev, che racconta come il presidente ucraino Zelensky stia perdendo consensi e critica, una critica abbastanza netta, no, a Zelensky, nel quale dice in sostanza che si è circondato di fedeli esecutori che cercano di tenerlo lontano dalle cattive notizie. Pur in questa situazione, dice, conferma Ristak, che con una popolarità ai minimi storici, non è il momento questo, ed è quello che ribadiscono tutti gli ucraini con cui avrete occasione di parlare, nel quale si può votare. Il GR, ci risentiamo subito dopo.